zuständigen Abteilung Pass- und Meldewesen der VP der Volkspolizeikreisämter in der DDR sind angewiesen.
L'ufficio competente della Vox Polizei ha l'ordine di concedere visti permanenti immediatamente.
Voraussetzung für eine ständige Ausreise vorliegen müssen.
Tutti i confini tra Repubblica Democratica Tedesca e Repubblica Federale di Germania possono essere utilizzati.
DDR zur BRD erfolgen.
È il 9 novembre 1989 e nella Germania dell'Est viene indetta una conferenza stampa, apparentemente normale, come tutte le altre. A parlare Günter Schabowski, il portavoce della Repubblica Democratica Tedesca, l'uomo incaricato di informare i giornalisti sulle decisioni prese dal suo governo. Ma questa volta l'annuncio sorprende tutti. Da quel momento i cittadini dell'Est sarebbero potuti entrare liberamente e senza restrizioni nel territorio della Germania dell'Ovest, dall'altra parte del muro. Si tratta però di un errore, perché l'idea originaria era quella di concedere solo dei permessi speciali, ma Schabowski non era stato presente all'incontro di discussione sulla nuova misura e interpreta male il messaggio. Le conseguenze si vedono subito. Quella sera stessa migliaia di abitanti della Repubblica Democratica Tedesca si ammassano nei pressi del checkpoint di Berlino, in Bornholmstrasse, costringendo i soldati ad aprire i confini.
È storico. La Germania orientale ha aperto le frontiere. Chi vuole andare in Occidente può farlo direttamente, semplicemente passando la frontiera con la Germania federale.
Al TG1 Paolo Fraiese annuncia la caduta del muro di Berlino con le parole «è storico», un evento epocale da cui ne scaturiscono altri, altrettanto importanti. L'anno successivo, infatti, la Germania torna unita dopo oltre 40 anni, ma soprattutto si apre la strada verso la fine dell'Unione Sovietica, nel 1991. Inizia così l'epoca della globalizzazione, in un mondo sempre più interconnesso. Questa è la nostra storia. Enel diventa un attore internazionale in un contesto di liberalizzazione del mercato. Un attore capace di assicurare l'accesso all'energia a sempre più persone. Tutto questo è Enel 6.0. Io sono Alessandro Leone, insieme a Camillo Orsini, vi diamo il benvenuto alla quarta puntata dedicata al decennio che va dal 1992 al 2002. La privatizzazione e la quotazione in borsa.
Enel 6.0.
Agli inizi degli anni 90, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica diventa società per azioni e comincia una lunga cavalcata verso l'approdo in borsa nel 1999. In quegli anni nasce l'Enel S.p.A., una società elettrica nazionale che apre il proprio capitale al mondo. Fun fact, in quegli anni nasce il nostro brand. Viene creato un logo, un albero con dei rami che ricordano i raggi del sole. A riguardarlo ora sembra proprio un preludio di una strada già stabilita.
A parlare è Monica Girardi, responsabile Investor Relations di Enel. Il gruppo cresce, diventando una vera e propria multinazionale, e continua a farlo anche oggi.
La quotazione si inserisce nel quadro molto più ampio delle privatizzazioni decise dal governo italiano ed è parte del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in Italia. L'IPO dota la neonata public company di una grande spinta per inseguire i propri progetti di investimento domestici fino all'ambizione nel 2007 di diventare un animale internazionale con l'acquisizione di Endesa.
$350 Swiss.
Una svolta che avviene nel contesto della liberalizzazione del mercato dell'energia, iniziata con il decreto Bersani, come ci racconta Giovanni Paoloni, docente di archivistica generale di storia delle istituzioni di ricerca scientifica all'Università di Roma La Sapienza e autore del libro I 50 anni di Enel.
C'è un vero e proprio cambiamento di atteggiamento del ceto politico nei confronti della presenza dello Stato nell'economia, per cui ci sono dei processi che sono processi di privatizzazione. Nel campo dell'energia questo panorama è particolarmente complesso. L'obiettivo è il desiderio di una forte apertura del mercato energetico alla concorrenza, anche al concorso di soggetti privati, e questo per permettere un'apertura generale del mercato da questo punto di vista, nella convinzione che la concorrenza porterà un'energia a minor costo e una maggiore efficienza nei processi di mercato.
Psicofata?
Sì?
Sono stressata.
Dimmi tutto, capofata.
L'ENA le dà per tutto. Da energia alle aziende, illumina le città. Noi fate che si fa.
L'ENA serve 29 milioni di clienti.
Noi fate a che serviamo?
È l'azienda elettrica numero 2 in Europa e fra le prime nel mondo.
Noi fate abbiamo toccato il fondo.
Sì, capofata, dammi retta. Hai il complesso di Elettra.
Nella pubblicità del 1999 che avete appena ascoltato, tre fate si lamentano perché spodestate dal lavoro di Enel. E in effetti è una buona metafora per descrivere l'espansione del gruppo. Un'espansione irrefrenabile. Nel 1993 Enel entra nell'E7, l'organizzazione delle maggiori imprese elettriche mondiali.
Nel primo decennio del secolo il gruppo cambia pelle, diventando un po' meno Italia e aprendosi all'estero. Dapprima con la vendita delle Gencos e poi nel 2007 con l'acquisizione di Endesa, attraverso la quale si sono aggiunte tutte le attività del gruppo in Sud America. Enel, grazie alla sua storia, è oggi una grande multinazionale presente in più di 30 paesi. Sicuramente ci sono dei mercati di peso, data la loro contribuzione ai risultati finanziari del gruppo, quali ad esempio l'Italia e la Spagna, ma ci sono anche mercati prospetticamente estremamente interessanti come il Nord America, il Cile o il Brasile. Per il più grande sviluppatore di rinnovabili al mondo non ci sono confini o paesi di elezione, ma opportunità da catturare quando si presentano per contribuire ai target di decarbonizzazione che ci siamo prefissati.
Questo porta l'Enel società per azioni a trasformarsi non semplicemente in una società per azioni, ma in un gruppo azionario, quindi ad assumere una struttura di holding. La struttura di holding è una struttura che è tipica anche delle multinazionali, delle società che hanno partecipazioni internazionali, quindi nel momento in cui acquisisce una struttura di holding, l'Enel si prepara come holding ad essere presente anche all'estero, acquisendo queste partecipazioni. L'Enel attraverso questo processo mantiene pienamente, a mio avviso, questo status di azienda paese. È evidente che comunque il grande protagonista per l'Italia è Enel.
La privatizzazione, la quotazione in borsa e la nascita della holding non fermano l'attività di Enel, che in questo periodo continua la ricerca di fonti di energia alternativa e spinge soprattutto sulle rinnovabili, uno degli impegni del gruppo per una società più sostenibile, a partire dal modello di business.
Finanza e sostenibilità sembrano due concetti non appaiabili, ma in realtà quello che cerca la finanza è la sostenibilità dei risultati nel medio e nel lungo termine, risultati che difficilmente verrebbero raggiunti senza una chiara direzione sul come debbano essere raggiunti. E il fare bene premia, e la finanza lo prezza. Decarbonizzare, ad esempio, è un driver di sostenibilità a lungo termine. La finanza ne riconosce il valore, noi siamo stati i primi a capirlo e abbiamo inventato un prodotto finanziario, il Sustainability Link Bond, che finanzia la nostra strategia perché è sostenibile. Se si esce dalla singola attività ma si guarda alla strategia in maniera olistica, si capisce come non ci sia una singola attività sostenibile, ma come le decisioni su un singolo business debbano essere prese sulla base di target di gruppo sostenibili. Sostenibili ovviamente per l'ambiente, per la società e per i mercati finanziari. Faccio un esempio. In generale, un elettrone può avvenire attraverso fonti termiche o fonti rinnovabili. Qualche anno fa noi abbiamo deciso di investire nelle seconde e chiudere progressivamente le prime, e lo abbiamo fatto perché nella gestione dell'intera catena del valore ne vedevamo il valore economico, oltre a quello per l'ambiente e la società. Questo è un esempio che fa capire come la sostenibilità di un'attività sia intrinsecamente legata al valore che una pluralità di stakeholder riconosce, quello che può essere sintetizzato come stakeholder capitalism.
L'obiettivo resta sempre lo stesso: servire al meglio i clienti e le comunità locali. L'accesso all'energia diventa sempre più facile.
C'è una grande opportunità di energia per tutti, e questa grande opportunità è anche una grande opportunità di democrazia, se vogliamo dire così, perché la democrazia comincia quando le persone cominciano a porsi i problemi della qualità della vita, della partecipazione politica, eccetera, eccetera. E quindi, diciamo, ci sono dei bisogni di base che devono essere soddisfatti. L'energia, oggi come oggi, l'elettricità in particolare, è un bisogno di base.
Finanza sostenibile vuol dire anche azioni concrete per il raggiungimento di obiettivi comuni, come i 17 fissati dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030, i Sustainable Development Goals, gli SDGs.
I Sustainable Development Goals sono obiettivi concreti e ambiziosi che possono diventare la bussola di molte aziende. La finanza può essere un po' considerata come il magnete di quelle bussole, dato che gioca un ruolo fondamentale nell'indirizzo delle strategie aziendali. Per questo il mercato dei capitali si deve mobilitare, diventando strumento a supporto di investimenti che mirino a raggiungere questi target, riconoscendone un extra valore e disincentivando i progetti che non contribuiscono alla causa. Tutti i prodotti finanziari esistenti o immaginabili nel futuro devono necessariamente allargare il proprio concetto di valore, perché non esiste sostenibilità finanziaria senza sostenibilità ambientale o sociale. Ad oggi forse i più utilizzati sono i green bond e i sustainability link bond, ma a questi se ne devono aggiungere e se ne sono aggiunti molti altri, sia sul mercato quotato che nelle linee con le banche, soggetti sempre più attenti sull'uso del capitale che danno a prestito.
La sostenibilità diventa parte del DNA di Enel, che spinge per una transizione giusta e sostenibile, una sfida che va affrontata insieme.
La principale sfida che noi dobbiamo porci oggi è quella di riuscire a concepire l'Unione Europea come un unico mercato energetico dotato di un'unica struttura produttiva e distributiva che superi davvero le diverse politiche nazionali. Secondo me la sfida principale è quella di riuscire a realizzare davvero un'Europa dell'energia. In realtà la transizione energetica è iniziata da anni. Adesso è soltanto più visibile all'opinione pubblica perché i cambiamenti climatici da un lato e la guerra dall'altro la rendono improvvisamente molto più importante, ed è un processo che a questo punto è necessario accelerare. Se poi si riesce ad accelerarlo in un'ottica di transizione europea invece che in un'ottica di somma di transizioni nazionali, questo è molto più facile da realizzare.
Così inizia il cambiamento di Enel, da azienda nazionale a proiezione internazionale, interpretando un mondo sempre più globalizzato e soprattutto impegnandosi in prima linea per rispondere al cambiamento climatico, un impegno che continuerà anche nel decennio successivo, con un'ulteriore spinta sulle rinnovabili e sulla sostenibilità, in un contesto che si apre alla digitalizzazione. Per saperne di più, continua ad ascoltare Enel 6.0.